24 mattino. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand. Ci sono troppi conflitti familiari, troppo disagio nelle famiglie.
Sì, caro Spezia, sempre, perché se io do delle regole certe, che è quello di dire guarda che questo spazio non lo puoi attraversare, perché se attraverso questo spazio a questo punto io posso intervenire, tu questa regola la devi seguire. Se non la segui ci saranno le conseguenze. Le regole devono essere certe, devono essere rispettate da ambedue le parti, ma devono essere certe, e fanno bene a dire sempre.
Sì, però cara ascoltatrice, perché lei pensa in questo momento a manifestazioni come quelle che abbiamo visto a Bologna e Roma, ma ci sono anche manifestazioni più tranquille o manifestazioni miste nelle quali ci sono tante persone tranquille e persone più agitate. E là la gestione di questi due metri di distanza, di questo cuscinetto, non è così semplice. Poi, per carità, è affidato al buon senso di forze dell'ordine, delle quali tendenzialmente ci fidiamo, e anzi ci fidiamo sempre. Detto ciò, la completa impunità per l'uso della forza nel caso, per esempio, di una manifestazione tranquilla che superi la zona cuscinetto, poi non abbiamo avuto tempo di parlarne con Paoloni, magari lo richiameremo e ne discuteremo, ma può lasciare perplessi.
Mi piace tantissimo questa definizione. L'avrei chiamata zona schiaffi, perché se entri entro i due metri posso prenderti a schiaffi, però anche zona cuscinetto non è male.
E adesso non esagererei dall'altra parte, caro ascoltatore. A proposito invece della questione degli incentivi, perché ha scritto anche un'ascoltatrice, Silvia, se non vado errato, che dice non hai risposto prima al messaggio dell'ascoltatore sul fatto che sugli incentivi comunque niente è gratis, i soldi sono sempre nostri, li diamo. È vero, però il ragionamento è: se questi incentivi funzionano, nel senso che hanno un impatto sull'economia, consentono alle imprese di crescere di più, di assumere, quindi di creare ricchezza, eccetera, eccetera, sono degli incentivi che entro certi limiti sono benvenuti, no? Poi però il problema è sempre la misurazione, e su questo insisto, no? Che la misurazione puntuale di come funzionano le misure, di come funzionano le norme che mettiamo in campo in questo paese, anche gli incentivi, è rara, difficile, spesso viziata dalla politica. Oh, I've been running from the law. Cioè, ex post non ci diciamo mai questa cosa ha funzionato oppure no. Andatevi un po' a vedere, e poi magari ve lo vado a recuperare, c'è qualche studio su quanto ha funzionato la decontribuzione per l'assunzione di giovani e donne nel corso degli anni, una misura che reiteriamo costantemente. Beh, non quanto credete che possa aver funzionato. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, che l'ha dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:23 minuti di martedì 14 gennaio. C'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione. Ci siete voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica al super dollaro che vola ai massimi dal 2022. Mentre le borse cancellano il rally di Trump, il timore di una lunga pausa nel taglio dei tassi della Federal Reserve che spinge al rialzo la valuta americana. Centropagina, un altro fronte interessante per quanto riguarda l'Italia e per quanto riguarda i conti pubblici: 10,4 miliardi di risparmi sugli interessi in due anni. Sono appunto qua veramente un cuscinetto, come lo definisce nel suo pezzo Gianni Trovati, anche se noi non dubitiamo che qualcuno lo chiamerà tesoretto, e vedrete che caccerà fuori, troverà il modo di ipotizzare di impiegare questi 10 miliardi in qualche modo assurdo, per esempio sulle pensioni. I giornali si dividono in termini di aperture tra la vicenda delle manifestazioni e quella di un'ipotetica tregua a Gaza, uno scudo agli agenti anche per gli omicidi e l'apertura del Fatto Quotidiano. Vogliono ammazzarci, e l'apertura di Libero, un agente coinvolto negli scontri dei cortei pro Rami, racconta: è una guerra, ho visto la morte in faccia, mai avuta tanta paura. Pacchetto sicurezza, il governo accelera, il titolo del quotidiano nazionale. Assalto alle caserme dei carabinieri, è il titolo della Verità. Dopo le due di Torino è stata colpita con una Molotov quella di Borgo San Lorenzo nel Mugello. Schermo penale per gli agenti, titola anche il Messaggero. E le altre aperture sono dedicate a Gaza, il miracolo Trump, cessate il fuoco a un passo, e l'apertura del giornale, ostaggi da liberare, e il titolo di Avvenire che parla di ultime limature per la tregua a Gaza. Gaza che va verso la tregua, secondo Repubblica, prima della tregua, titolo al Manifesto, tregua a Gaza, il piano americano-Qatar, l'ora dell'accordo, è il titolo del Corriere della Sera. Guerra a Gaza all'ora della tregua è anche il titolo della Stampa. Per trovare aperture di tipo diverso dobbiamo andare su Domani. Indagati eccellenti e audio segreti, è l'inchiesta dei PM che agita Urso, vi ricorderete, ne avevamo parlato, è la Procura di Roma che indaga dopo la denuncia del commissario straordinario di Condotte che era stato silurato dal ministro. Il campo sbagliato è il titolo del Riformista. Il centrosinistra, trazione Schlein, Conte e Fratoianni, scarica l'Occidente. Se siete degli appassionati, c'è anche un'intervista a Paolo Mieli, guida di Gauche. Gauche, dice, questo è il virgolettato che riassume un po' il pensiero di Paolo. Ah, su Rami anche l'Unità, il delitto dei carabinieri, il silenzio di Giorgia Meloni, la stupidità delle bombe carta, il titolo dell'editoriale di Piero Sansonetti. Mentre il Foglio parla di ITA, TIM, lo spread, le privatizzazioni, le banche, del sovranismo di Meloni, resta solo quello europeo. Puntini da unire è l'editoriale, il titolo dell'editoriale di Claudio Cerasa, con qualche sorpresa. Inizierei dai treni, poi torneremo su questo tema alle 8:35, perché dopo il disastro, lo possiamo dire, di sabato sulle linee soprattutto dell'alta velocità, ieri ci sono stati altri problemi e dunque ci tornano i giornali. Lo fa Marco Morino del Sole 24 Ore, che tra l'altro sarà con noi alle 8:35, raccontando un po' quello che sta succedendo e tornando su quest'ipotesi del taglio delle corse che veniva citata ieri dal quotidiano La Repubblica. La situazione del trasporto ferroviario in Italia, scrive Morino, sta sfuggendo di mano. A due giorni dal caos di sabato 11 gennaio, con la circolazione sospesa nel nodo di Milano, dopo che il pantografo di due convogli avrebbe tranciato la linea aerea mandando in tilt la stazione centrale, ieri mattina ci sono stati nuovi disagi al centro-sud, sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli. Dalle 7:05 un guasto nei pressi di Gricignano, provincia di Caserta, ha ostacolato il traffico provocando ritardi fino a 120 minuti. E poi ancora allora ieri appunto l'alta velocità Roma-Napoli è ripresa intorno alle 11:30, ma la situazione si è normalizzata solo nel pomeriggio. E poi guasto sulla linea tra Peschiera del Garda e Verona lungo la direttrice Milano-Venezia, con i treni diretti in laguna che hanno accumulato fino a 70 minuti di ritardo. Sempre ieri, a causa di un guasto alla linea elettrica tra Lodi e Tavazzano in Lombardia, per buona parte della giornata la circolazione dei treni sulla rete convenzionale Milano-Piacenza ha accusato ritardi fino a 50 minuti. Secondo il Codacons, da inizio anno sono già 86 i casi di interruzione della circolazione. Si indaga su quello di Milano Centrale, ma si ragiona anche sui numeri di questa rete: 16.800 km di binari, di cui circa 1.000 per l'alta velocità, sulla quale circolano 10.000 treni al giorno tra convogli veloci, intercity regionali e treni merci. È una rete, scrive Morino, sovraccarica, basta il minimo inconveniente per paralizzare la circolazione e provocare l'effetto domino. Per darvi un'idea di quello che è successo sull'alta velocità negli ultimi anni, dai 308 treni al giorno del 2017 siamo passati a 377 con punte nella settimana di 400. In mezzo ci sono i 1200 ultracitati cantieri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un'alta velocità cresciuta troppo a fronte di una rete che forse non sia adeguata, si legge nel pezzo di Cinzia Arena su Avvenire a pagina 8, che intervista un po' di professori che si occupano esattamente di queste materie e dice in sostanza che appunto gli snodi del nord sono in sofferenza. Il modello Bologna con una stazione dedicata all'alta velocità è la soluzione tecnica più funzionale, ma ancora un'eccezione. A Firenze, dove dopo decenni di rinvii si va in questa direzione con un interramento di tutte le linee e la nuova stazione di Belfiore, un tentativo analogo è stato fatto a Napoli con la stazione già operativa di Afragola. La pioggia ai fondi del PNRR è stata dirottata al debutto dell'alta velocità nel sud Italia, lasciando in un angolo la questione delle grandi stazioni. Il nord però scoppia ed è proprio Milano insieme a Firenze uno degli imbuti dove i treni finiscono per incolonnarsi come macchine. Ci sono tante indicazioni interessanti. Il tratto nel quale si è verificato il problema è tra Lambrate e Milano Centrale, è uno dei colli di bottiglia che amplifica i disagi in caso di guasti, dice Andrea Boitani dell'Università Cattolica. Oliviero Baccelli, professore di economia e politica dei trasporti all'Università Bocconi, dice dopo una buona partenza sulle reti c'è stato un forte rallentamento sul fronte degli investimenti. Negli ultimi 10 anni sono stati inaugurati solo 60 chilometri tra Treviglio e Brescia di alta velocità, mentre la Francia ha fatto 10 volte di più e la Spagna 20. In questo scenario il governo ha scelto di finanziare i collegamenti Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria e Palermo-Catania con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A Milano, sentite qua, non c'è spazio per inserire nemmeno un treno nuovo. La francese SNF, che sta per entrare nel mercato italiano, non trova slot liberi. Per dirla più esplicitamente, lo fanno altri esperti intervistati al Fatto Quotidiano da Natascia Ronchetti, che dice la stessa cosa, non si investe sui nodi dal PNRR progetti di 40 anni fa. E dunque, per esempio, Andrea De Bernardi, ingegnere che per 2 anni dal 17 al 19 è stato consulente della struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti, dice per le stazioni, per queste grandi stazioni servono investimenti relativamente contenuti, parliamo di decine o di alcune centinaia di milioni di euro per interventi che dovrebbero essere la priorità. E invece si continua a discutere della Salerno-Reggio Calabria, che comunque non si potrà mai fare senza attenzione per la manutenzione dei nodi. Poi ci torniamo alle 8:35, intanto una pausa.
24 mattino.
Spezia, buongiorno. Però non capisco una cosa riguardo alle linee ferroviarie. Perché deve essere sempre colpa della politica e non è mai colpa degli ingegneri? Gli ingegneri sono quelli che progettano, la politica è vero che è quella che pianifica. Però poi il progetto è comunque di un ingegnere, potrebbe aver sbagliato un ingegnere.
Ma non so, qua in questo caso c'è proprio un sovraccarico di linea, probabilmente non ci si aspettava in termini di mercato, oppure non si è pianificato adeguatamente, non ci si aspettava un carico di questo tipo. In più ci sono appunto i cantieri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Gli incentivi per l'industria 4.0 hanno funzionato creando nuovi posti di lavoro e facendo innovazione dentro le aziende. Il problema è quando questi incentivi superano, come spesso succede al Sud, il valore del bene o al 100% del valore del bene. Il Sud è spesso un mercato drogato dagli incentivi.
Sì, con naturalmente la motivazione di fondo, mettiamola così, qualcuno direbbe la scusa o la motivazione di fondo, che ha più bisogno di investimenti per provare ad arrivare ad avvicinarsi di più al nord in termini economici. Il rischio, ripeto, è sempre quello, è quello di drogare il mercato, di sostenere investimenti di aziende che altrimenti non funzionerebbero. Ripeto, quando metti un incentivo che può arrivare al 100%, questo è ovviamente pericoloso. C'è zero zero rischio di impresa in un'operazione di questo genere. Cioè, l'investimento lo fai pensando di ovviamente rischiare qualcosa. Se non rischi nulla, vabbè, lo faccio, che mi frega. Poi funziona, non funziona, è poco rilevante. O almeno la tentazione è questa, magari ci sono persone invece che lo fanno con il massimo della convinzione. Dunque, prima di andare su questi due casi di giustizia molto discussi, una vicenda che riguarda le tasse. Siamo a pagina 19 del quotidiano La Verità, dove Tobia De Stefano racconta e tira fuori una storia che è affascinante in merito a come funziona il nostro rapporto con il fisco, o meglio, come funziona il rapporto del fisco con noi. Sostanzialmente da nemico, almeno in questo racconto. Allora, la storia è questa: è un commercialista veronese che nel 2024 ha avuto la sventura di pagare le imposte di successione per la liquidità ricevuta in eredità al 58esimo giorno utile. Notifica alla mano, aveva 60 giorni per regolare la pratica, quindi due giorni prima. Cosa succede? Gli arriva una cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate. E questa è solo la premessa, spiega, perché il bello deve ancora arrivare. Davanti al ricorso, l'agenzia ha presentato le sue controdeduzioni, provando a giustificare la richiesta di pagamento. La prima sorpresa è questa. La prima sorpresa è che cita il giorno successivo, ma poco importa, perché in realtà sono due giorni, no? Mancavano due giorni. Naturalmente, come ben sa il ricorrente, anche per ragioni legate alla sua professione, l'abbinamento di un pagamento tramite F24 non avviene in maniera istantanea, bensì dopo un seppur breve lasso di tempo, per ovvie ragioni tecniche. Ma come, non dovrebbero incrociarsi automaticamente i dati nel momento nel quale uno ti paga, tra l'altro telematicamente, l'F24? Quindi, perché fosse abbinato, si sarebbe dovuto adoperare in anticipo, proprio perché è un commercialista. E qui, scrive De Stefano, tocchiamo le vette dell'assurdo. Intanto perché stiamo parlando di un sistema completamente automatizzato, ma soprattutto in quanto gli eventuali problemi tecnici non hanno nulla a che vedere con la professione del cittadino, ma sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Insomma, i termini di pagamento sono uguali per tutti. Ma c'è di più. Nelle more, tuttavia, i ruoli vengono formati e affidati all'ente preposto al fine di procedere alla riscossione del dovuto. In soldoni, qui l'agenzia vuol dire che i funzionari delle entrate predispongono i ruoli ancor prima della scadenza dei termini di pagamento. E quindi, se ti arriva la cartella esattoriale, così è perché l'hanno predisposta prima. Tra l'altro c'è una battaglia in questo momento per chi deve pagare le spese legali di tutto questo, e spero che alla fine lo faccia l'Agenzia delle Entrate. Le due sentenze che fanno discutere: la Corte d'Assise che ha negato l'ergastolo per l'uomo che uccise la moglie e la figlia di lei, nel pezzo di Patrizia Maciocchi sta facendo discutere moltissimo. La ministra della famiglia Eugenia Roccella ha detto di considerare pericolosa la motivazione che ha portato la Corte d'Assise a parlare di comprensibilità umana dei motivi che hanno portato al duplice omicidio. Il pezzo di Maciocchi su norme e tributi: disagio, umiliazione, frustrazione, figli del clima di altissima conflittualità familiare. Questa è la condizione che, ad avviso dei giudici della Corte d'Assise, ha portato Salvatore Montefusco, classe 53, a uccidere nel 22 a fucilate la moglie e la figlia della donna. Un quadro che ha indotto i giudici a condannare l'imputato a 30 anni e non all'ergastolo come chiesto dalla procura. Frutto di un bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti. Raccolta anche la testimonianza dell'altro figlio della donna, del figlio minore, si parla di vessazioni reciproche incompatibili con le ordinarie condizioni di vita di un normale nucleo familiare. I giudici danno conto dei dispetti che le due donne infliggevano a Montefusco, impedendogli di dormire nel proprio letto, di utilizzare i bagni della propria abitazione, di prendere un caffè, di muoversi liberamente nella propria casa, le cui camere venivano chiuse a chiave. Quanto all'imputato, l'unico che poteva contare sull'entrata della pensione, metteva in atto i suoi maltrattamenti, mantenendo solo il figlio, facendo mancare il sostentamento alla moglie e alla figlia di lei. Spiava la moglie con uno 007 privato, una serie di aggressioni reciproche alle quali poi è seguito questo omicidio, con tutto lo schieramento politico e non solo, anche molti editoriali troverete contro questa sentenza. L'altra sentenza è quella che riguarda Alex Cotoia, o prima già Alex Pompa, che era il nome del padre. Ne trovate tracce un po' dappertutto, ma ne abbiamo già parlato prima, mi pare ampiamente. Cosa è successo? È il ragazzo, lo ricorderete, che aveva ucciso a coltellate il padre che maltrattava la madre. Era stato assolto in primo grado, condannato in secondo grado a 6 anni perché le coltellate erano 34, poi la Corte di Cassazione aveva detto dovete rifare il processo d'appello, ieri è stato assolto definitivamente in appello. Le notizie le trovate un po' su tutti i giornali. Sui giornali molte questioni che riguardano anche i cortei e le scelte che ha intenzione di fare il governo. Per la cronaca vi potete rivolgere al Corriere della Sera, pagina 10, che è ottima, quella di Simone Innocenti e Rinaldo Frignani, che raccontano come sono stati identificati in 60 complessivamente per i disordini sia di Roma che di Bologna. E ieri si segnala anche nel Mugello un nuovo episodio di violenza, ossia il lancio di una Molotov contro una caserma, il portone di una caserma dei carabinieri a Borgo San Lorenzo, un incappucciato che così ha fatto. Mentre il clima è pesante per le prossime settimane, i movimenti hanno annunciato altri cortei per Rami e pro Palestina. Il capo della polizia Vittorio Pisani e il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo hanno scritto a donne e uomini in divisa impegnati nelle piazze e sulle strade per ribadire la loro vicinanza e l'apprezzamento, mentre si pensa, come si diceva, a un'ipotesi di una sorta di salvaguardia legale, cioè di impedire che ci sia un'indagine su carabinieri e poliziotti in casi, diciamo così, di questo genere, come atto dovuto. Due interviste, quella a Marco Minniti, ex ministro dell'interno del centrosinistra, Giuliano Foschini sulla Repubblica, il quale dice: partiamo da un punto, gli attacchi alle forze di polizia, così come quella alla sinagoga di Bologna, che poi lo abbiamo detto non è la sinagoga ma è una strada vicina, sono inaccettabili e ingiustificabili, perché in una democrazia deve esserci libertà di espressione anche per le posizioni più radicali. Però c'è un limite che non può essere superato, la violenza. Parla di sicurezza Minniti, dicendo non si può ridurre tutto a questioni di ordine pubblico. Non sono sufficienti le statistiche, c'è bisogno di entrare in contatto con la quotidianità della gente. Mi spiego, per rendere più sicura una piazza non basta la macchina della polizia nel centro, c'è bisogno che quella piazza sia sufficientemente illuminata, che ci siano politiche sociali, urbanistiche, serie e mirate. Dunque i riferimenti sono un po' più alla periferia, a quello che succede al Corvetto, ad alcune cose delle quali abbiamo già parlato nei giorni scorsi, che alla singola questione. L'altra intervista, Nicola Molteni, sottosegretario agli interni con delega alla pubblica sicurezza, e devo dire qua c'è un paio di elementi curiosi, che sono questi, anzi un elemento curioso. Antonella Coppari, a pagina 3 del Quotidiano Nazionale, che lo intervista, gli dice sull'accelerazione eventuale per il DDL sicurezza, dice: ma come la mette con i rilievi fatti a suo tempo dal capo dello Stato, non vanno presi in considerazione? Dice: premesso che ciò che dice il Presidente è sempre degno di attenzione, il DDL è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel novembre del 23, c'è stato un approfondimento di un anno e mezzo, mi pare un tempo sufficiente, ora è al Senato in commissione, va calendarizzato per l'esame in aula a gennaio, qualsiasi correzione può essere fatta dopo. Se ci mettiamo a mano deve tornare alla Camera e con i numerosi temi sul tavolo rischia di non essere approvato mai. Vabbè, questo però dipende dalla volontà politica. E dice su quello che sta avvenendo nelle piazze: è diventata una guerra. Il traffico.
24 mattino.
Dunque andiamo su questioni economiche globali, dove andrei su tre punti interessanti soprattutto. Il primo è l'export cinese, che sta spingendo il surplus commerciale della Cina, è al record prima dei dazi americani. Ci sono molti elementi che entrano in questa questione, perché come sapete molto si è discusso appunto dell'invasione dei prodotti cinesi, soprattutto nell'ultimo periodo. Il basso costo ha riguardato anche le auto evidentemente. L'avanzo della bilancia commerciale di Pechino nel 2024 ha raggiunto i 992 miliardi di dollari, i livelli più alti di sempre, un più 21% rispetto all'anno prima. Con consumi interni che non tirano, la Cina ha spinto sulle esportazioni, evidentemente. Rita Fatiguso sul Sole 24 Ore a pagina 2. Per i falchi della Casa Bianca, scrive, è già tempo di affilare gli artigli, non c'è forse bestia peggiore del surplus cinese in grado di irritare Donald Trump, pronto al secondo mandato, spingendolo a infliggere alle merci cinesi nuovi dazi. Lo spauracchio delle nuove tariffe, ventilate ripetutamente dal presidente eletto fino al 60%, un macigno che andrebbe ad aggiungersi a quei 300 miliardi di dollari l'anno di dazi inflitti dallo stesso Trump e mai cancellati dal successore Joe Biden. Poi ci arriveremo, a Biden. Dunque, il surplus commerciale della Cina tocca il record. È il nono mese consecutivo di crescita delle spedizioni, il valore più grande da tre anni per quanto riguarda appunto le spedizioni, dal momento che alcuni produttori hanno anticipato gli ordini proprio in previsione di ulteriori dazi, in particolare dagli Stati Uniti e proprio in attesa del secondo atto di Donald Trump alla Casa Bianca. Non è un caso se le esportazioni sono cresciute proprio in direzione degli Stati Uniti del 15,6%. Nel frattempo Joe Biden si muove su un altro fronte sul quale in realtà si era già mosso, che è quello dell'intelligenza artificiale e dei chip per l'intelligenza artificiale. Libero decide di aprire le sue pagine economiche esattamente con questo, con Sandro Iacometti, con Biden che blinda i chip americani. Nvidia, che è la grande produttrice, l'azienda che produce i chip più importanti appunto per il funzionamento dell'intelligenza artificiale, infuriata chiama Trump. Sono stati fissati vincoli più severi per le esportazioni. Altro colpo basso in zona Cesarini di Joe Biden. A una settimana dall'addio, il presidente americano ha annunciato nuove restrizioni sull'esportazione dei chip per computer sviluppati negli Stati Uniti. Il segretario al commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, ha dichiarato che le nuove regole sono state progettate per salvaguardare la tecnologia IA più avanzata e garantire che rimanga fuori dalle mani dei nostri avversari stranieri, ma anche per consentire un'ampia diffusione e condivisione dei benefici con i paesi partner. Dunque, non sono previste restrizioni per partner e alleati come Australia, Giappone, Corea del Sud e Taiwan. Un secondo livello di paesi, tra cui Cina e Russia, che sono già bloccati, saranno nuovamente soggetti a restrizioni. I cambiamenti più forti riguarderanno i paesi del terzo gruppo, che comprende la maggior parte del mondo, che presto avrà nuovi tetti alla quantità di potenza di calcolo. E Nvidia chiama Trump, però in realtà, come sappiamo, su questo fronte il prossimo presidente americano è notoriamente, mi pare, piuttosto duro. E le mosse di questa amministrazione americana uscente si sono fatte sentire anche su altri fronti, quello del petrolio, per esempio. Venerdì 10 gennaio, leggo da Sergio Giraldo a pagina 14 della Verità, il governo americano ha deciso di applicare un nuovo round di sanzioni sul petrolio russo, che non mancheranno di farsi sentire sui prezzi, almeno nel breve termine. Con un piede già fuori dalla Casa Bianca, il presidente uscente Joe Biden ha deciso di sanzionare due compagnie russe, oltre a una ventina di aziende loro sussidiarie, e ha sanzionato un elenco di 183 navi, in gran parte petroliere, che fanno parte della cosiddetta flotta ombra. Cos'è la flotta ombra? Ne abbiamo parlato in più di un'occasione. Sono quelle navi appunto che forniscono servizi per la produzione di petrolio e che di fatto si muovono per conto della Russia. Due mosse, delle mosse, tra cui la sanzione di due fornitori di assicurazioni marittime, che hanno l'effetto di bloccare di fatto le attività di esportazione del petrolio russo, almeno fino a che i russi si troveranno delle alternative per aggirare anche questo blocco. Oltre a influire sui prezzi nel breve termine, le nuove sanzioni cambiano la situazione del mercato mondiale dell'approvvigionamento, con Cina e India costrette a fare i conti. Due grandi paesi asiatici erano diventati il mercato di sbocco preferenziale per il greggio russo. La Cina non intende così scrive Giraldo naturalmente, ma sarà da vedere, esacerbare le tensioni con gli Stati Uniti, e già nei giorni scorsi ha vietato l'attracco nei propri porti delle petroliere che trasportano greggio iraniano, sanzionato dagli Stati Uniti. Come vedete, molto si muove, tanto si muove che forse andrebbe preso in considerazione l'analisi del professor Giuliano Noci a pagina 2 del Sole 24 Ore, il quale parla di una nuova, della necessità di una nuova Bretton Woods, e non in termini di accordo monetario, ma un momento Bretton Woods, un momento nel quale tutti i grandi del mondo e tutti coloro che partecipano al commercio mondiale si siedano ad un tavolo e mettano in piedi una governance multilaterale per il commercio che veda coinvolta anche la Cina, in grado di compensare gli effetti nefasti conseguenti a persistenti squilibri commerciali, tra cui anche appunto il surplus cinese. Cos'altro? Poco altro, ho solo due segnalazioni da darvi a chiudere, sempre dal Sole 24 Ore. C'è un pezzo interessantissimo di Marzio Bartoloni a pagina 22 nelle pagine di salute, nel quale raccoglie i dati di Age It, che è il programma di ricerca sull'invecchiamento guidato dall'Università di Firenze e finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che fa una mappa precisissima e dettagliatissima dei luoghi nei quali gli anziani, intendendo con questi gli over 80, rischiano di non ricevere le cure che servono. Le cosiddette aree interne naturalmente sono quelle nella condizione più difficile, però ce ne sono anche altre. Sono dati interessanti perché poi danno suggerimenti di politiche da effettuare. E poi i BTP, nelle stime ci sono 10,4 miliardi di risparmi sugli interessi nei prossimi due anni, ne scrive Gianni Trovati oggi sul Sole, sempre a pagina 5, e vedremo se qualcuno avrà il coraggio di chiamarlo tesoretto. La temo questa cosa. Il GR.